Big Mag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.
Bentrovati per una nuova puntata di Big Mag con il meglio della produzione giornalistica e musicale andata in onda questa settimana. Non possiamo non partire da Sollicciano, una decisione mai presa prima per un carcere ma che non sorprende vista la situazione. Il Tribunale di Firenze nei giorni scorsi ha disposto il sequestro preventivo di 7 sezioni tra i reparti detentivi dell'Istituto Fiorentino. Per questo circa 240 detenuti sono stati trasferiti in altri penitenziari. Il motivo del provvedimento: le precarie condizioni igienico-sanitarie delle celle e di alcuni spazi comuni, circostanze rilevate da un'inchiesta della Procura di Firenze sulla base di segnalazioni pervenute da ricorsi presentati dai detenuti ai magistrati di sorveglianza. Sentiamo Stefano Cecconi dell'associazione Pantagruel, che opera nel carcere fiorentino, ai microfoni di Domenico Guarino.
La notizia annunciata ormai forse da anni e che quindi purtroppo non ci stupisce, direi che i nostri interventi ripetuti negli ultimi anni sono stati sempre e puntavano sulla situazione sicuramente insalubre del carcere di Sollicciano. Mi viene da fare una battuta, come il dottor Fanfani diceva, il dito nella piaga, ecco, il dito nella piaga, la canzone che fastidio. Indubbiamente Sollicciano è molto molto fastidioso, umanamente direi profondissimo, intenso. Sicuramente le persone che ci lavorano e che ci vivono tutti i giorni hanno vissuto per tantissimo tempo una situazione invivibile. Non è una novità, la preoccupazione che oggi mi viene da dire è che comunque le 200 persone, che non ricordiamoci, queste sono persone, due gambe, due braccia, una testa, una mente, che verranno trasferite, non so dove potranno essere collocate, perché anche in Toscana tutte le carceri sono sovraffollate. A Lucca abbiamo il 200%, un carcere molto piccolo, a Dogaia sicuramente siamo sopra il 150, ma mediamente tutte le strutture carcerarie toscane sono sovraffollate, come del resto in gran parte dell'Italia. Che dire, sicuramente la situazione era veramente indecorosa e ci è voluto forse nuovamente la magistratura a gestire un'emergenza. Mi fa leggermente sorridere il comunicato del DAP, dice sì, ora lo faremo. L'anno scorso un sottosegretario del Ministero della Giustizia diceva che avrebbe fatto sforzi titanici e avrebbe riattivato immediatamente i lavori, cosa secondo me non è stata fatta assolutamente. Penso l'appalto originario risale al 2020 e poi era rimasto fermo. La questione è molto annosa e difficile da dire. Io, se posso dire, un barlume di speranza forse ce l'abbiamo: se il DAP decide di stanziare subito 9 milioni e vedere di risolvere qualche cosa, forse qualcosa si risolve. Sono estremamente pessimista, quantomeno scettico, però verifichiamo che cosa succede.
We'll be right back. amore.
Dagli stati generali dell'urbanistica agli affitti brevi, dal secondo mandato ai rincari del trasporto pubblico. La sindaca di Firenze Sara Funaro a tutto campo nei giorni scorsi nei nostri studi a 2 anni dall'inizio del suo mandato. E l'intervista è partita proprio dalla riunione convocata dalla regione per lunedì prossimo per discutere degli aumenti di biglietti e abbonamenti per i bus. A questo proposito Funaro ha ricordato che il comune integra l'impegno della regione con 31 milioni di euro. Ascoltiamo un breve estratto dell'intervista che trovate anche in video in versione integrale su controradio.it, su TPL, presenza di Vannacci a Firenze e sulla sua disponibilità a ricandidarsi per un secondo mandato.
L'incontro è stato convocato per lunedì, ovviamente lunedì ci incontreremo, io ci sarò, ci confronteremo. Noi continueremo a tenere la nostra posizione, che è quella di provare a lavorare insieme per preservare almeno la parte degli abbonamenti, che è quella su cui stiamo spingendo di più per rendere strutturale. Tra l'altro ricordo, oltre alla città di Firenze, noi stiamo lavorando anche con la città metropolitana per ampliare gli sconti sul biglietto unico metropolitano, per cui è realmente una priorità delle nostre amministrazioni, ma l'abbiamo visto dagli interventi dei vari sindaci. È uscita la delegata di la presidente di ANCI, è uscito Biffoni, è uscito il sindaco di Pistoia Capecchi. Diciamo, questo è un tema che riguarda trasversalmente tutte le amministrazioni, per cui noi lunedì ci incontreremo e ovviamente andremo a tenere quella che è la nostra posizione, a confrontarci per provare a trovare una soluzione insieme, e questo è il primo punto. Dall'altra parte però, per permettetemi, anche in questo caso vedo una grande alzata di scudi anche da parte delle opposizioni. Da parte delle opposizioni andate a chiedere anche qualche cosina in più al governo, perché non mi sembra che il governo stia investendo tanto sul TPL. Uno che si esprime come si è espresso Vannacci sulla questione del femminicidio non può essere neanche lontanamente chiamato astro di nessun tipo. Partiamo da questo presupposto. Perché io lo metterei di fronte ai familiari di quelle donne che sono state uccise e lo farei guardare negli occhi e gli chiederei di dire quelle stesse cose guardando quei familiari negli occhi, prima di tutto, perché vuol dire non solo non aver rispetto delle donne, ma non aver rispetto dei nostri cittadini, non aver rispetto di quelle famiglie che ancora oggi soffrono per quei fatti. Io non vedo una proposta del Vannacci, io vedo una provocazione continua, che è diverso dalle proposte, perché di fatto la cosa che vediamo, tra l'altro ci sarà un presidio domani mattina alle 11:30, io passerò dal presidio, come è giusto che sia, fa l'opposizione da tutte le parti e per cui di conseguenza c'è un po' anche una provocazione e un dire che cosa non gli va bene, ma la proposta io non la vedo, se non proposte che sono provocazioni totali. È naturale che ci sia la volontà di vedere la prosecuzione, per cui di fare un secondo mandato. Poi è ovvio che prima di tutto chi deciderà saranno i cittadini, perché questo è il tema principale. Chi sarà il sindaco di questa città lo decideranno i cittadini. La mia volontà c'è ovviamente di fare il secondo mandato, ma questa dovrà essere una scelta fatta poi dai fiorentini.
Il sindaco di Prato Matteo Biffoni ha presentato la sua nuova giunta comunale, quella che lo affiancherà nel mandato amministrativo. Biffoni manterrà per sé le deleghe alla programmazione e al coordinamento delle grandi opere e ai rapporti con le partecipate e con le istituzioni culturali. Gestirà inoltre ad interim fino al 31 agosto sanità e politiche sociali. Sentiamo una riflessione dello stesso sindaco a margine della presentazione della squadra.
Sono estremamente soddisfatto, perché è esattamente quello che io pensavo quando ho iniziato a fare sta giunta. Ci sono forze nuove, nel senso che non hanno mai fatto l'amministratore del comune di Prato, ma che insomma hanno un'esperienza, una storia personale, professionale, che credo non sia discussione. Enrico Velluggi, Paolo Morello, Rita Cecchini raccontano una storia importante di quelle che sono le loro professionalità e percorsi hanno fatto. Gli altri assessori sono assessori che hanno avuto già esperienze nel comune di Prato, che hanno già trattato deleghe importanti, che si sono presi carico di responsabilità straordinarie. Fra questi fatemi dire e fategli mandare un abbraccio profondo a Ilaria Santi per la perdita della straordinaria professoressa Santi, che ha fatto i cicognini e è passata la professoressa Santi, sa quello che ha comportato per tutti noi, e quindi gli mando un grande abbraccio. E sono tutti, diciamo, assessori che conoscono la macchina, che hanno avuto a che fare con il consiglio comunale, che sono passati da esperienze le più varie sia politiche che amministrative e che garantiscono anche una sorta di novità, perché ci sono assessori che lo fanno per la prima volta, Enrico, Gabriele, però una capacità di pronti via straordinaria. Credo che ci sia tanta qualità, credo che ci sia una straordinaria coesione, perché diciamo, partiamo veramente da una tavola imbattita, importante, di proposte, di progetti. Io ho ritrovato sulla mia scrivania tantissimi fascicoli da mandare avanti, l'ho ritrovata in maniera ordinata, perché voglio riconoscere che il lavoro del commissario ha lasciato una situazione veramente ordinata, però tante sono le vicende da portare in fondo. Abbiamo provato a fare un lavoro anche con le deleghe, qui diciamo, l'esperienza aiuta, diciamo così, per renderle coerenti.
Sold out, grande successo di partecipazione, raccolta fondi per la seconda edizione di SOS Palestina, il concerto evento ideato da Piero Pelù per raccogliere sostegni economici per Medici Senza Frontiere, che si è tenuto sabato scorso all'Anfiteatro delle Cascine di Firenze. Tra i protagonisti gli stessi Litfiba, che hanno fatto una piccola anteprima del 17 Red Tour, che partirà a breve per celebrare i 40 anni dell'album. Ma sul significato della seconda edizione di SOS Palestina, che anche quest'anno ha visto come media partner Controradio, sentiamo lo stesso Piero Pelù.
Ci siamo trovati di fronte anche a un nuovo nemico, che non è solamente quello della violenza quotidiana verso il popolo palestinese, ora anche verso il popolo libanese, il nuovo fronte di guerra aperto da Netanyahu con il suo sodale presidente degli Stati Uniti Trump contro l'Iran. Ma ci siamo trovati di fronte a questo nemico invisibile che si chiama propaganda. Da quando è stata annunciata questa finta pace da ottobre in poi, tutta la propaganda MAGA e sionista nel mondo hanno fatto sì che la maggior parte delle persone pensasse che veramente il problema in Palestina non esistesse più. E questo è un errore gravissimo. Sappiamo l'impegno di Medici Senza Frontiere e anche di tutte le altre ONG in terra di Palestina, e non solo, perché purtroppo le guerre sono decine, compreso il vicino Libano, la Siria e non, senza mai dimenticare il Kurdistan. E quindi SOS Palestina 2 ha una ragione di esistere ancora più importante di prima.
Amore mio, non piangere quando me ne vado, sorridi, tieni in alto quel capo, e quando torna ci teniamo per mano, e se non riesco saprai quanto ci ho provato, e non so neanche se ti avrò, ma nel caso vorrei darti sto mondo che l'ho cambiato, quindi ho lottato da perderci il fiato, in ogni palco, in ogni piazza l'ho manifestato, e in questa nebbia in cui vedo attraverso, faccio fatica a ritrovare chi ho perso, non respirare diventa il mio sesto senso, con l'incertezza è qualcuno che corre dietro, e in ogni caso non ho perso, lo sai che intendo, se l'ingiustizia è legge d'obbligo il dissenso, e nelle strade che lo sento, non in Parlamento, rabbia che non cambia, nata dove fischia il vento, e quando tornerò a casa da te, me lo dedichi un momento, voglio darti l'amore e la rabbia che non cambiano al passare del tempo, e se non torno più a casa da te, questo qua è il mio testamento, voglio solo rimanga di me, la mia rabbia che non cambia perché lei è il mio amore eterno. Amore mio, non piangere quando me ne vado, la testa alta come mi ha insegnato, sono un soldato e sto sogno non è sbagliato, ho il cuore puro ed è quello di un partigiano, quanto ho imparato quando ti osservavo, e anche se non te l'ho detto io lo pensavo, ed è per questo che ho sempre lottato, perché ciò che hai passato non fosse vano, non mi guardare come andassi in guerra, no, non sono sola a prendere questa scelta, ho i miei compagni con me, sono protetta, e questa musica suona nella protesta, so che una piazza è più forte di una caserma, e una persona è più grande di una casella, e una guerriera non esiste che si arrenda, e se la vittoria esiste perché il popolo la prenda, e quando tornerò a casa da te, me lo dedichi un momento, voglio darti l'amore e la rabbia che non cambiano al passare del tempo, e se non torno più a casa da te, questo qua è il mio testamento, voglio solo rimanga di me, la mia rabbia che non cambia perché lei è il mio amore eterno. inferno. La testa alta come mi hai insegnato. La testa alta come mi hai insegnato.
Settimana di maturità anche in Toscana, tra cambiamenti e anacronismi, dalle voci dei maturandi del Michelangelo emerge la necessità di cambiare la modalità e la struttura dell'esame ormai ritenuto obsoleto. Sentiamo dunque il servizio realizzato per TIF di Andrea Montigiani, che potete vedere anche in versione video sui canali social di TIF Media.
La maturità andrebbe abolita?
Non ne trovo molto l'utilità, è più uno step che uno fa perché è da fare, esiste da sempre, quindi uno lo fa e basta.
Con la prima prova di oggi è iniziata la maturità 2026. 7 le tracce possibili in 6 ore di tempo tra analisi del testo, test argomentativo e temi di attualità.
La traccia A, ho visto, è uscito Pavese, vedo che sia stato comunque uno degli autori che ora siano attuali.
La B1 me l'aspettavo, che era su, insomma, l'assemblea costituente, perché sono gli 80 anni.
Ma per come è strutturato, oggi ha ancora senso di esistere?
Da troppi crediti un test che te fai in 6 ore rispetto a tutto il processo di crescita.
Magari a uno può andare male la versione oppure può andare male il tema italiano e si vede quasi boicottare tutto il percorso che ha fatto.
Negli anni l'esame, nel tentativo di adeguarsi ai tempi che corrono, ha subito delle modifiche.
E quest'anno cambia ancora, con l'orale che assume più peso, per cui una scena muta può valere la bocciatura. Niente collegamenti liberi, ai maturandi vengono chieste 4 discipline scelte dal Ministero, oltre alla propria esperienza di formazione scuola-lavoro e al proprio curriculum.
Hanno tolto alcune materie, quindi potrebbe essere più facile, te le chiedono più nel dettaglio di altri, quindi potrebbe essere più difficile, ti chiedono in PCTO che non ha senso, chiedono una presentazione di te perché vogliono valutare quanto sei cambiato che non ha senso.
Ho fatto un PCTO sul cinema, guardavamo film e li commentavamo, però poi nel concreto a livello lavorativo non è che mi vada a impattare più di tanto.
Un tempo la maturità era il passaporto per il futuro, oggi il numero di studenti che iniziano un percorso universitario è sempre più alto, il cui accesso spesso è regolato da test d'ammissione che si tengono addirittura prima dell'esame, generando così stress negli studenti e svalutandone l'importanza.
Anche nello stesso periodo in cui si deve preparare l'esame e prepararsi anche per l'università, lo trovo per me un sovraccarico per lo studente.
Non dovrebbe essere tutto all'ultimo, io l'ho fatto, il test l'ho fatto alla fine ad aprile, con ancora tutte le interrogazioni, le verifiche.
Te la fanno pesare per 3 anni, però poi non ti conta niente dopo, quindi qual è il punto di farla bene o male.
Ma quindi cos'è oggi l'esame di maturità? È rimasto solo un rito di passaggio finale o continua a avere ancora un valore formativo importante?
E adesso il consueto appuntamento con i libri a cura di Raffaele Palumbo.
Georges Simenon, Domenica, con la traduzione di Daniela Salomoni, edito da Adelphi, è il libro che vi consigliamo quest'oggi. Domenica, originariamente pubblicato nel 1959, noto in lingua originale come Dimanche, è uno spietato romanzo psicologico di Simenon. Il libro scava nell'animo umano durante una torrida giornata in Costa Azzurra. La storia è ambientata alla Bastide, una tipica locanda alle pendici del massiccio delle Sterelle. Per Emil, un uomo arrivato dalla Vandea, che ha risollevato l'attività con la sua abilità culinaria, quella domenica di maggio è una giornata decisiva. Il matrimonio con Bert, una moglie fredda che non gli ha mai concesso una vera indipendenza, e l'assunzione di Ada, una strana piccola selvaggia con cui Emil intreccia una relazione feroce, fanno da sfondo a un dramma di silenzi, ripicche e rancori pronti ad esplodere. Su Domenica di Simenon abbiamo intervistato la traduttrice dell'edizione italiana Adelphi, Daniela Salomoni.
Per me la proposta di tradurre Simenon è arrivata abbastanza ciel sereno, nonostante in realtà io lavori da Adelphi, cioè da diversi anni, insomma è tempo che mi occupo di Simenon come revisora o come correttrice di bozze. Però è stata una grande emozione ricevere la proposta di tradurre, tra l'altro un inedito, perché Dimanche è uscito in Francia, ma in Italia non era ancora mai stato tradotto. E quindi l'ho letto la prima volta per capire se mi sentivo all'altezza del compito, diciamo. Ed è un libro incredibile, perché Simenon riesce a costruire un'atmosfera assolutamente vacanziera, anzi di questa locanda Costa Azzurra degli anni 60, quindi le prime vacanze, insomma le prime scampagnate. Dall'altra invece scava nei personaggi e porta alla luce tutte le tensioni sopite di questa coppia giovane che si è trovata a rilevare una locanda che inizialmente va molto male, poi grazie alle letture di Emil, che è il protagonista, e Monica Letti che prepara, inizia ad avere successo, inizia ad essere famosa nella zona. Lui, che viene dalla Vandea, che quindi è una regione piovosa, fredda, grigia, si abitua alle gioie della Provenza, quindi partite a bocce, uscite a pesca con gli amici, a qualche amante, insomma. E la moglie invece è una donna assolutamente fredda, assolutamente incapace di provare piacere, incapace di concedere al marito di provare piacere, e che vuole assolutamente controllare ogni aspetto della loro vita. E quindi le tensioni scavano pian pianino e abbiamo da un lato questa atmosfera veramente molto riuscita, descritta con piccoli tocchi come abitudine di Simenon, però efficacissima, e dall'altro questo rovello interiore del personaggio che col progredire della storia, veramente la tensione si costruisce fino all'ultima pagina. E io l'ho letto più volte questo libro, appunto, sia per tradurlo che poi per le fasi successive del lavoro, e ogni volta alle ultime pagine arrivavo col fiato sospeso.
Che difficoltà ha trovato, se ne ha trovate, ma soprattutto qual è la peculiarità di questa traduzione?
Beh, la difficoltà principale in realtà è una fa abbastanza ridere detto così, ma è il fatto che la lingua di Simenon è una lingua assolutamente semplice, e appunto non ci sono aggettivi superflui, ci sono pochissimi verbi spesso ricorrenti, è uno stile assolutamente piano, e bisogna a volte vincere la tentazione di infiorettarla. Bisogna cercare di rimanere fedeli a questo spirito dove tutto conta e al tempo stesso niente deve essere di troppo.
Quest'oggi abbiamo presentato Joyce Simenon, Domenica, con la traduzione di Daniela Salomoni, edito da Adelphi.
È tutto per questa puntata di Big Mag, ci risentiamo domenica prossima, rimanete sulle frequenze di Controradio.
Big Mag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.